Riprendiamo quindi la questione del carcere Sant'Anna di Modena. Come vi ricorderete, poche settimane fa c'è stata l'archiviazione richiesta dalla stessa procura di Modena per le 8 morti avvenute successivamente alla rivolta dell'8 marzo 2020. Lo Stato italiano, attraverso il procuratore aggiunto Giuseppe Di Giorgio e ai pubblici ministeri Lucia De Santis e Francesca Graziano, ha scelto di non indagare sulla più grande strage carceraria della storia recente, di aggrapparsi a questa versione ufficiale così comoda, così insomma autoassolutoria, quella delle morti per overdose. Questa archiviazione, calata dall'alto nonostante le proteste, nonostante l'impegno sia ovviamente degli avvocati ma anche di diversi nemici e nemiche del carcere, con presidi davanti al tribunale, appunto, nonostante le obiezioni mosse, argomentate dagli avvocati e dalle associazioni che hanno raccolto le testimonianze che descrivevano le diverse anomalie anche che rispetto alle autopsie, appunto dalla fretta nelle autopsie, al fatto che anche qualora le lesioni riportate da questi detenuti non avessero comportato direttamente la morte, comunque un'overdose, un quadro clinico molto semplice su cui intervenire e via dicendo, ai cadaveri sepolti senza neanche farli vedere alle famiglie, tra l'altro famiglie quasi tutte straniere e quindi ancora più impotenti di fronte all'apparato della giustizia, insomma, rendono questa archiviazione sicuramente molto significativa. E tra l'altro una archiviazione che è stata annunciata pochi giorni prima di un altro evento molto significativo, ovvero la pubblicazione dei video che ritraevano una piccola ma inequivocabile parte delle torture ai prigionieri, inflitte ai prigionieri invece di Santa Maria Capua Vetere. Si saranno mangiati le mani nella procura. Apriti cielo, guarda cosa succede nelle carceri, guarda cosa fanno le forze dell'ordine, che indignazione! Questo è abbastanza il tenore del mondo post video di Santa Maria Capua Vetere. Sembra essere costretto a credere a quanto negli ultimi anni, nelle ultime decine di anni, diverse persone detenute, i loro familiari, continuavano a raccontare in più occasioni che ci sono somministrazioni di violenza organizzata nelle carceri, che ci sono le squadrette, che ci sono modalità di intervento e spazi architettonici particolari e via dicendo. E adesso arrivano questi filmati che non consentono più alla macchina dell'assoluzione di Stato di funzionare come ha sempre fatto. Non si può più negare e attivare le classiche strategie di insabbiamento, prescrizione e archiviazione, ma si attiva qualcos'altro, come vedremo, visto che penso sia importante dedicare un po' di spazio anche alla visita di Draghi e della ministra Cartabia al carcere di Santa Maria Capua Vetere, che è stata davvero significativa. Insomma, sono partite da alcune parti le apologie, da altre le invettive, le solite immancabili riflessioni botaniche attorno alla metafora delle mele marce, tutto il corollario di banalità sull'albero, sulle radici, tutta una serie di liturgie, appunto, che hanno trovato il loro culmine nella passerella di Cartabia e Draghi proprio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, veramente scandalosa. Diciamo appunto che uno dei pochi dati interessanti del conformismo mediatico di questi giorni post video è che parlare di orrori in carcere vende copie, parlare di orrori in carcere fa audience, è diventato un prodotto di intrattenimento più vendibile. Ed ecco che anche dalla RAI regionale dell'Emilia Romagna si viene a scoprire che forse la procura di Modena, la stessa che aveva archiviato appunto poche settimane fa l'inchiesta, il filone d'inchiesta sulle 8 morti in quel carcere, starebbe aprendone un'altra, una nuova inchiesta per tortura e lesioni aggravate, anche se non mi risulta che la procura abbia ufficializzato o commentato questa possibilità. Ma come vedremo in una prima diretta, la questione che mi sembra più interessante da osservare è che la denuncia su cui si potrebbe basare questa nuova inchiesta è stata depositata da un detenuto tramite il suo avvocato lo scorso 20 febbraio, ovvero circa 4 mesi prima dell'archiviazione promossa dalla procura. Vi vado quindi a leggere qualche estratto dalle dichiarazioni di questo detenuto, le cui lesioni tra l'altro sono state anche certificate una volta arrivato al carcere di Forlì, in cui era stato trasferito, e in cui in queste parole, come vedrete, fa riferimento anche a un suo compagno di detenzione che, secondo la sua testimonianza, sarebbe stato picchiato a morte dalle guardie di Modena. I fatti si riferiscono alle ore successive alla rivolta, quando era già stata sedata. I detenuti venivano tenuti a gruppi. Sono uscito a mani in alto, ma mi hanno fatto sdraiare per terra e ammanettato. Mi hanno picchiato violentemente con calci, pugni e anche col manganello. Ho cercato di spiegare che non avevo fatto nulla, ma mi hanno picchiato ancora. Poi sono arrivati altri agenti, ma anziché aiutarmi, mi hanno picchiato anche loro. Una terza scarica di botte avviene quando questo detenuto prova a difendere un ragazzo tunisino, anche lui ammanettato e immobilizzato. Lo hanno picchiato così violentemente che mi cadeva addosso, pensavo fosse svenuto. Gli dicevo di svegliarsi ma non rispondeva, ho capito che era morto. Ho provato a protestare per lui, ma mi dicevano di stare zitto e abbassare la testa. E poi venivo picchiato ancora. Tra l'altro può anche essere interessante sottolineare che in questa denuncia presentata tramite il suo avvocato, quest'uomo ha dichiarato di essere in grado di riconoscere molti dei secondini coinvolti in questi pestaggi e in quello che, come lui descrive, avrebbe esplicitamente portato a un omicidio da parte dei secondini di Modena. Ma purtroppo la testimonianza di questo detenuto non è accompagnata da un video. Cioè, scusi, avvocato, non ce l'ha il video? Allora, guardi, le faremo sapere. Allora, diamo il bentornato a Pietro, compagno che avevamo già sentito in occasione del presidio di fronte al Tribunale di Modena contro la richiesta di archiviazione, poi accettata, in quanto anche promossa dalla stessa procura. Torniamo adesso appunto a parlare di Modena, aggiungendo sguardi su quanto avvenuto nelle ore successive alla rivolta dell'8 marzo 2020. Ciao!
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Allora, appunto, intanto ti chiederei principalmente un commento rispetto all'archiviazione avvenuta alla luce di queste testimonianze, soprattutto del fatto che una delle ultime denunce emerse, quella del 20 febbraio, quella sui pestaggi e sulla possibile morte di un detenuto in seguito alla violenza dei secondini del carcere Sant'Anna di Modena, sia stata presentata il 20 febbraio, cioè circa 4 mesi prima dell'archiviazione, e diciamo che in questa testimonianza ci sono dei dati che in qualche modo corroborano la tesi dei pestaggi come con causa delle morti, dell'abbandono sanitario e via dicendo.
Ma sì, allora se ripercorriamo un attimo le ultime settimane, diciamo, io sull'archiviazione l'ultima volta che ci eravamo sentiti ero anche abbastanza fiducioso, non so se ti ricordi, te l'avevo detto che il GIP avrebbe riaperto le indagini perché leggendo le carte era abbastanza inverosimile che avesse che si procedesse con l'archiviazione, cosa che poi in realtà è successo. E il problema qua anche rispetto alla, a questa nuova denuncia, che non è nuova in realtà perché era del 20 febbraio, uscita a febbraio, è il fatto che a Modena sono stati separati i filoni di indagine, ci sono tre filoni di indagini aperti, adesso attualmente sono due perché quella sulle morti è stata archiviata, ed erano sulle morti, sugli abusi e sui pestaggi compiuti sui detenuti, che è un filone inspiegabilmente separato rispetto a quello delle morti, e poi per ultimo quello contro i rivoltosi, contro chi ha organizzato secondo la procura la rivolta. Quindi c'erano tre filoni di indagini, adesso si parla anche di torture, ma erano filoni di indagini che erano stati aperti fin da subito. Mi ricordo che il capo procuratore di allora, che era Di Giorgio se non mi sbaglio, disse subito: prima indagheremo sulle morti, poi sui presunti pestaggi e poi anche sugli organizzatori della rivolta. Il fatto che siano stati tenuti separati le indagini sui pestaggi e sui morti è abbastanza inquietante, anche perché alla luce del fatto che poi se si vanno a vedere tutte le, almeno nelle carte, c'è scritto che la maggior parte dei detenuti presentava ecchimosi o lesioni nei suoi corpi, cosa che era stata sempre smentita dalle dichiarazioni della procura. Quindi non si vede perché si siano dovuti tenere separati questi due filoni di indagini.
Se non per un profilo tattico, probabilmente, a livello di strategia processuale.
Sì, è probabile, poi io non lo so, nel senso che io semplicemente ho letto quello che è uscito, da chi ha letto le carte dell'inchiesta, quello che c'è scritto nelle carte. In queste carte qua si parla di ecchimosi, di lesioni alle braccia, alle gambe, al volto, dipende dal detenuto. Però ci sono, cioè, invece sono cose che erano sempre state smentite finora, quindi... il paradosso che da una parte vengono archiviati i morti, dall'altro hai delle indagini che dovrebbero proseguire su delle presunte torture, su dei pestaggi e degli abusi. Molto probabilmente si poteva prendersi più tempo e indagare meglio tutto il quadro complessivo, perché insomma sono stati dei giorni abbastanza... sono stati due giorni, almeno addirittura due detenuti morti a Modena, sono morti il 10, di quelli morti a Modena non trasferiti, che sono 5, sono morti il 10 di marzo, quindi due giorni dopo, quindi insomma, a nostro avviso, all'avviso del comitato, l'archiviazione è abbastanza abnorme come situazione, nel senso che delle motivazioni per tenere aperta un'inchiesta ce n'erano parecchie.
Sì, soprattutto alla luce del fatto che, come ci tengo a ribadire, all'interno di questa denuncia presentata il 20 febbraio ci sono elementi che rimandano a evidenti torture e a un potenziale omicidio, nel senso che questo detenuto afferma di aver visto un suo compagno di detenzione morirgli di fianco, e al netto di questo il fatto di scorporare i filoni dell'inchiesta e tra l'altro di tenere nascosta, cioè c'è stata poi l'attenzione mediatica che, come ci dicevamo fuori onda, ha evidentemente un collegamento con il conformismo mediatico post video di Santa Maria Capua Vetere, ma appunto il fatto che una procura, nonostante una denuncia in cui si segnala un potenziale omicidio, scelga di scorporare i filoni d'inchiesta e di chiudere quello sulle morti.
Sì, non penso sia l'unica, quella, ce ne sono almeno 9, credo, di denunce di pestaggio, di abusi, insomma, che sono state mandate alla procura. Non è l'unica, ma adesso sull'attenzione mediatica faccio un esempio, adesso questo tipo di testimonianze esce anche sui giornali perché c'è scoppiato il bubone di Santa Maria Capovetere, dove abbiamo potuto vedere le immagini, e quindi c'è anche un'attenzione mediatica più forte, però anche le testimonianze sono sempre uscite, ma non si sono fatte tanto sentire né sulla stampa locale né su quella nazionale. Le stesse carte dell'indagine dell'archiviazione non sono uscite sulla stampa nazionale, eppure sono molto interessanti, cioè dicono parecchio sulla decisione presa dal GIP. E adesso, ad esempio, sulla Gazzetta di Modena è uscita da poco la testimonianza di una persona che aveva scritto al Comitato Nazionale, era uscita sulla newsletter del Comitato Nazionale, è stata pubblicata quasi in toto, che racconta di aver visto uno dei detenuti che sono stati trasferiti ad Alessandria a morirgli di fianco, e racconta insomma quello che è successo in quelle ore lì. Poi sbaglia il nome, cioè nel senso che è riportato il nome di una persona che in realtà è morta a Modena, mentre la persona che muore ad Alessandria si chiama Ruan, credo si chiami così almeno, però cioè, in quella testimonianza lì, ad esempio, ci sono dei piccoli indizi che ti possono far capire che sì, è abbastanza veritiera, nel senso che parla ad esempio del cambio di direzione di cui non parla mai nessuno, che c'è stato a gennaio, quindi 2 mesi prima della rivolta, in direzione al carcere di Modena, perché il carcere di Modena nel momento della rivolta era retto da una direttrice che era lì pro tempore e andava poche ore a settimana, perché era la stessa direttrice della casa di lavoro di Castelfranco, ed era stata cambiata a gennaio questo avvicendamento, e questa persona lo dice in questa testimonianza, quindi abbastanza. Poi anche quello che racconta è comunque combacia con molte altre testimonianze che sono uscite. La differenza è che ora, oggi, in questi giorni, c'è l'attenzione mediatica sul caso di Santa Maria Capovetere, e abbiamo visto Draghi l'altro giorno andare addirittura lì davanti al carcere, però non credo ne abbia fatto nemmeno menzione ai 13 morti che ci sono stati. Però.
Assolutamente no, ma infatti daremo spazio, conclusa la diretta, sia alla lettura di alcuni estratti della testimonianza di cui parlavi, in cui si descrive le modalità con cui si lascia morire una persona in potenziale overdose durante un trasferimento, e anche poi sulle dichiarazioni di Draghi e Cartabia di fronte a Santa Maria Capovetere. Senti, per salutarci vorrei appunto richiederti un commento rispetto sia all'importanza di mantenere alta l'attenzione su questi eventi, sia se ci sono ipotesi di tornare sul territorio per cercare appunto di in qualche modo dare una dimensione anche fisica di una presenza nelle strade rispetto a questi eventi.
Ma dunque, sull'importanza penso che anche, insomma, anche i recenti fatti, la stessa attenzione che sta mostrando, magari ci si può anche stupire del fatto che un Presidente del Consiglio vada davanti a un carcere, eccetera, ma non lo è, cioè nel senso hanno la stessa valenza delle parole di Gabrielli magari sul G8, no? Che dice abbiamo cambiato passo, eccetera. In realtà sono le stesse istituzioni che ti fanno vedere che lì c'è qualcosa, cioè lì è successo qualcosa. Quello forse alla fine ha ragione chi sosteneva che era una sorta, quello che è successo a marzo nelle carceri in Italia, una sorta di delitto fondativo dell'Italia pandemica, che non guarda nessuno, perché non guarda nessuno. Draghi non ha citato i morti, di Modena sappiamo che c'è stata l'archiviazione, ma i 3 morti a Rieti, qualcuno sa qualcosa? C'è un'inchiesta aperta, si sa qualcosa? Quello è un buco nero che non... da cui non esce nemmeno niente praticamente. 10 morti sono stati in Emilia Romagna, ci sono anche responsabilità a livello regionale, molto probabilmente. La regione Emilia Romagna ha mai detto niente, però 10 su 13 sono morti in questa regione, anche questo è un fatto. Sul territorio il comitato stava pensando più che altro di muoversi verso Castelfranco Emilia sulla situazione di Belmonte Cavazza all'interno della casa di lavoro, che non so se sapete cos'è, una specie di residuo.
È una colonia penale.
È una colonia penale, residuo del fascismo, dove era stato internato questo testimone della morte di Sassà Piscitelli dopo aver terminato la sua pena. Cioè, è stato dichiarato pericoloso socialmente ed è stato nuovamente rinchiuso, non si sa per quanto, all'interno di una colonia penale, che è una carcere praticamente, anche dopo aver espiato la sua pena. Il problema è che Belmonte è stato trasferito, quindi a Vasto, pare, e quindi adesso, come adesso, non ci sono, comunque sicuramente su qualcosa sul territorio si farà più avanti. La volontà del comitato è quella di tenere aperta questa ferita, chiamiamola così, il più lungo possibile, cercare di parlarne il più possibile, perché non è possibile che una strage di queste dimensioni, una città piccola come Modena, passi così inosservata, ma anche a livello italiano anche sbagliato non lasciarla corta. Non so se mi sono spiegato adesso,
no, assolutamente chiaro.
Non saprei cos'altro aggiungere, sinceramente.
Ma infatti non credo ci sia altro da aggiungere, credo che siano riflessioni molto importanti e che siano da portare il più possibile anche al di fuori delle narrazioni, appunto dell'attenzione letta in chiave eccezionalista da parte dei media mainstream o da parte delle narrazioni che ci propongono i primi ministri o le ministre della giustizia, insomma, che stanno cercando di far indirizzare tutto verso una riforma in chiave, tra l'altro, ipercompiacente, come vedremo, nei confronti delle richieste dei sindacati di polizia penitenziaria, invece di segnalare come non sia assolutamente un'anomalia Santa Maria Capua Vetere nel momento in cui sono aperte diversi processi per tortura, da San Gimignano a Ivrea, passando appunto per Parma e un sacco di altre situazioni in giro per l'Italia. Insomma, e tra l'altro c'è anche l'archiviazione, la prescrizione molto possibile del primo processo di questo filone, che è stato quello della cella zero a Poggioreale. Quindi siamo in un contesto in cui stanno emergendo delle cose, sta anche a noi nemici del carcere cercare di portarla al di fuori dell'ambito in cui vorrebbero mantenere la narrazione e l'azione politica.
Sì, sono d'accordo.
Senti, ti ringrazio Pietro, torneremo immagino a sentirci quando ci saranno aggiornamenti. Intanto grazie per la tua disponibilità.
Grazie a tutte e tutti.
Ciao ciao.
Ciao. Ciao.
Appunto, andremo adesso a leggere qualche estratto da un'altra testimonianza che, come si diceva, in compagnia di Pietro descrive come è stato lasciato morire un detenuto durante un trasferimento, appunto una di quelle morti poi derubricate a overdose. E poi passeremo all'ascolto di qualche estratto delle dichiarazioni di Draghi e Cartabia di fronte ai secondini di Santa Maria Capua Vetere. Intanto adesso ci ascoltiamo un po' di musica, iniziamo con gli Aesop Rock con 1000 deaths, 1000 morti. Yo, I saw the road I cross inverted, circling but my turrets slid the spiraling banners to down a high. My ruby glass glazed specs, they put the trader market thieves where vendors count the stolen citrus out their pyramids. Mirrored with that is slapstick mavericks, plug directly to third rail surges. Here's an electric mayhem through city commuter circuits. Ooh, child, raises oddity, son of a circus sideshow freak, curtain into the slideshow. Shadows leak, but I will move in. Infected projection hung thick in the air, punching his burning plastics upon whipping the nasal cringes. Pucker another 60 second lapse while 60 stars collapse the suckers. And I'm reborn every time the wine that I walks back to water, my god. Sweet Christ, crucify me with railroad spikes. Use my skull to bash them all in, gather, sit and grin, weave. All fail the most serene communications pageant. We're sitting with a stranger and living awards the badges. I spell merit with my name stitched on my heritage and serenade air.
walk into and paddle upstream where the luck seems to reflect precious of the intervention. I've died a thousand times. I apologize to you and yours for kicking your fantasies overboard. I mean, I'm only one servant, one hell of a diversion. If the masses have agreed to split the seed and let it play. I've died a thousand times. I apologize to them and theirs for breaking down the ropes, ladders, and stairs. I mean, I'm only one servant, one hell of a diversion. If the masses have agreed to split the seed and let it play. You ever died a thousand deaths? I have. The day tomorrow stood a thousand steps from where my nervous laughter made a road at. Nomad, I roam in a social coma. Jones in for home alone days to sing how my poems are. Digging the dirt, I ring up the earth like pulley systems, thereby painting the perfect metaphor for hung jury. Strung along a song of sporting thorns of fury. Numb the anti-idolon before he recognized his worries. We carpet bomb a spearheading fink operetta. Walk my line, now what? Now strut that little poison combine y'all call natural. And honestly promise me 20,000 slime. Leagues of diamond, finding my time. And I believe slime and earth a pit bull. Lack of most lords aboard. Heroes unsung, heroes unbrung rewards. Now if I flutter in a trouble clutching, I dance fancy footwork like park children. Double dutching ropes and burning city summers. My wingspan, can't a well employed full expansion. I'm folding while lamping at home with my hands panning for gold. Told them the roof was on fire. When that structure burned to ashes, all your soul was a solid rock holding an empty bunker match. Maybe I'll sit until the spilling mode is clear. Maybe I'll sit and stroke my belly, go beard and rethink the time angels appeared. Maybe I won't. Bundled in my humble little plummet. Numb enough to die those thousand deaths under the sun. It makes sense. I've died a thousand deaths. I apologize to you and yours for kicking your fantasies overboard. I mean, I'm only one servant. Making one hell of a diversion. And if the masses have agreed to split the seed and let it play. I've died a thousand deaths. I apologize to them and theirs for breaking down the ropes, ladders, and stairs. I mean, I'm only one servant. Making one hell of a diversion. And if the masses have agreed to split the seed and let it play. I've died a thousand deaths. I apologize to you and yours for kicking your fantasies overboard. I mean, I'm only one servant. Making one hell of a diversion. And if the masses have agreed to split the seed and let it play.
Allora riprendo con i contenuti di questa puntata di Bello come una prigione che brucia. L'invito, come sempre, a amici e amiche all'ascolto è quello di contribuire con le vostre riflessioni, con integrando quanto vado a dire con eventuali informazioni in più, condividendo all'interno di chi ascolta Radio Blackout i vostri pareri, le vostre opinioni. Allora, nella diretta precedente si è parlato appunto di questa testimonianza del 20 febbraio in cui si è visto come un ragazzo tunisino sia stato massacrato fino quantomeno a sembrare morto agli occhi di un suo compagno di detenzione, nonostante questa testimonianza, questa denuncia presentata in forma ufficiale alla procura di Modena è stata scorporata dall'inchiesta sulle morti. E quest'ultima è stata portata all'archiviazione. Invece in quest'altra che vi andrò a leggere, di cui vi leggerò quantomeno qualche estratto, ma potete trovarla integralmente su diritti globali.it, ci viene descritta la dinamica di una di queste morti di overdose. Ci restituisce abbastanza efficacemente come si tratti più che altro di omicidi per omissione di soccorso in presenza di un quadro di overdose. Forse sarebbe più corretto chiamarli così. Ma vi leggo appunto qualche passaggio di questa intervista a un detenuto che è stato testimone della morte di un suo compagno trasferito verso il carcere di Alessandria. Si sostiene che tutti i detenuti siano morti di overdose. Tu cosa ne pensi? Come ho detto, sono un ex tossicodipendente e per quello che può valere la mia opinione non ci vuole una laurea in medicina per sapere che l'overdose si può che per l'overdose si può intervenire con una puntura di Narcan. Anche dai filmati si vede chiaramente un assembramento di ambulanze. Medici ce n'erano di sicuro e non voglio pensare che non siano voluti intervenire, come non credo che un medico non sappia riconoscere un overdose, tanto più che si affermava che avevano assalito l'infermeria del carcere. A A che ora hanno cominciato a trasferirvi? Come eravate sistemati nei pullman? Io e i miei compagni siamo stati chiusi nella palazzina del carcere fino alle 24, sempre seduti per terra, senza mangiare e senza bere dall'ora di pranzo. Ci hanno divisi in gruppi, ognuno aveva la sua destinazione che non veniva comunicata. Io e i miei compagni non siamo stati visitati da nessun medico prima della partenza. Siamo stati ore ad aspettare dalla fine della rivolta. Tempo e possibilità credo ce ne fossero. Per chi non ha dimestichezza di queste cose, specifico che nei pullman si è da un lato divisi in gabbie occupate, ognuno da quattro detenuti. Nell'altro c'è la fila degli agenti. Tutti i detenuti hanno tenuto le manette per tutta la durata del viaggio. Insomma, questa descrizione, diciamo, della planimetria del pullman ci consente anche di capire quanta vicinanza ci fosse tra le persone detenute, trasportate, trasferite come pezzi di carne da muovere da un posto all'altro e i secondini che erano a veramente pochi centimetri da loro. Io sono capitato nella stessa gabbia con Slim Agrebi e qui probabilmente appunto questo testimone confonde i nomi, dato che Slim Agrebi, come ci diceva anche Pietro nella diretta precedente, è morto a Modena, mentre invece potrebbe essere appunto il ragazzo la cui morte è stata descritta nella testimonianza precedente, mentre il recluso in questione morto arrivando al carcere di Alessandria è Abdellah Warrad. E adesso ci descrive le condizioni di questo ragazzo. Fin dall'inizio avevo un comportamento strano, mi cadeva addosso in continuazione. Ho avvertito gli agenti che mi hanno risposto che se ne sarebbe parlato a destinazione. La situazione peggiorava a mano che passava il tempo, ho chiesto che almeno gli venisse dato da bere, ma senza risultato. Quando proprio oramai non si reggeva più, dopo 3-4 ore, siamo arrivati alle vicinanze del carcere di Alessandria, dentro al cortile. È stato scaricato a braccia, c'era in attesa un'ambulanza e so che avevano chiamato un magistrato. È salita un'infermiera che ci ha provato la pressione, che stranamente era uguale per tutti. Quindi siamo ripartiti, ho sentito gli agenti che dicevano che era deceduto ed è stato caricato in un'ambulanza. È proprio questo episodio che mi ha spinto ad espormi. Come vi dicevo, la versione integrale di questa intervista la potete trovare su diritti globali.it, offre uno spaccato interessante sia sulle cause che hanno portato alla rivolta nel carcere di Modena, sia appunto sulle dinamiche che hanno invece portato a quantomeno una delle morti, poi derubricate semplicemente overdose.